loro non capivano cosa dicevano i poliziotti italiani e quindi li facevano vedere il manganello per farli ha detto che non sono stati vitiati, ma ha detto che li passerebbero una notte in galera, che li avrebbero messi in prigione questa notte.
Si vedono. Riconosco Paolo Tizzetti, chiaramente. Dunque, siamo comunque sempre nell'area dove prima di queste scene, prima delle scene che sono state fatte vedere prima, più al buio, noi stavamo sdraiati per terra. Quando eravamo sdraiati, evidentemente non era prima, insomma, volevo solo confermare.
Grazie, abbiamo terminato.
Vuole tornare? Sì. Domande delle parti civili?
Sì.
Prego.
Scusi un secondo, Laura. Buongiorno, avvocato Sabattini, difendo altre parti civili, sono qui. Avrei bisogno di alcune informazioni, vorrei che lei facesse un passo indietro però rispetto al suo lavoro di quei giorni e ai luoghi nei quali lei lavorava. Avrei bisogno di una breve descrizione, lei mi ha detto che c'era una vetrata all'entrata dell'ufficio legale o all'entrata della scuola?
No, io ho parlato di una finestra.
Sì.
Abbastanza grande, lungo, se non ricordo male, tutta la il muro, diciamo, di fronte alla porta di entrata. La porta di entrata è sulla destra,
sì,
rispetto al perimetro della stanza, e di fronte c'è una ci sono delle finestre che danno su danno dal lato di Via Battisti.
Esatto, lei lavorava in una stanza, all'interno di una stanza, all'interno di più stanze, all'interno...
No, solo in questa stanza che è un'aula scolastica, ma non grandissima, ma insomma un'aula, non saprei dire di che grandezza, ma in questa stanza.
Dove erano state ricavate alcune posizioni, giusto? Posizioni di lavoro, dico postazioni di lavoro.
Esatto, sì. Noi avevamo a disposizione dei computer e 4 telefoni. Rispettivamente con due linee telefoniche, due numeri telefonici che venivano
ed era segnalata l'esistenza di questo luogo degli avvocati con foglietti, indicazioni.
Sì, sulla porta c'era scritto, ora non ricordo la dicitura esatta, ma avvocati del Geno Social Forum, o sì, qualcosa del genere, avvocati del Geno Social Forum o centro legale del Geno Social Forum.
No, sì. E allora in cui lei ha abbandonato questa postazione per uscire, chi c'era lì dentro oltre lei?
Dunque, erano poche persone. Dunque, c'era Paolo Tizzetti, c'era Giuseppe Scribani e forse ancora una o due persone delle quali non ricordo il nome, però erano in pochi.
C'erano quindi solo postazioni di lavoro e qualcuno che lavorava, giusto?
Certo.
E all'interno
c'erano anche degli altri computer sul lato destro.
Quindi c'erano computer, appunti, fogli, un ufficio, per capirsi.
Sì, sì.
Evidentemente un ufficio.
Certo, certo. C'erano dei tavoli sui quali c'erano questi computer, delle seggiole e diciamo un ufficio organizzato chiaramente in un'aula scolastica, per cui in maniera diciamo sbrigativa, ma comunque evidentemente riconoscibile semplicemente dal fatto che c'erano dei computer, che era una stanza dove si lavorava.
Per quanto riguarda invece la vostra attività, io avrei bisogno di capire questo dal punto di vista prettamente quantitativo. Voi ricevevate molte segnalazioni, poche segnalazioni?
Moltissime. Scusate, ripeto, avevamo 4 telefoni a disposizione che suonavano continuamente e ricevevamo quindi 2 fonti, diciamo, di informazioni, dai telefoni e anche dalle persone che venivano direttamente, essendo loro a conoscenza del fatto che in quella scuola ci fosse uno studio legale o comunque un ufficio che coordinava degli avvocati. Quindi le persone che arrivavano e ci davano delle informazioni, davano delle informazioni sia in forma di denuncia sia in forma di testimonianza, o come per esempio una persona del piano di sopra che credo lavorasse in una specie di radio, c'era ad un piano superiore una radio, è scesa il sabato dicendo di aver ricevuto una telefonata di minaccia che diceva ce n'è anche per voi.
Lei riesce a indicare più o meno quando, guardi, a che ora del sabato, insomma, questa circostanza che lei riferisce la può temporalmente inserire?
Non precisamente, sicuramente di giorno, quando c'era ancora la luce, e direi nel pomeriggio, non nella mattinata.
Quindi,
però non ricordo con precisione.
Quindi diciamo tendenzialmente l'esistenza di questo centro legale era nota a molte persone, perché molti si rivolgevano a questo luogo, giusto?
Certo, certo. Erano stati anche distribuiti dei foglietti arancioni e bianchi con il numero di telefono di questo servizio, centro di servizi, come si può chiamarlo.
Lei può quantitativamente indicarci il numero di denunce che si sono state fatte o il numero di...
Non sarei in grado perché, come ho detto prima, io mi sono occupato...
Molte, poche, pochissime.
Molte, direi molte, insomma. Lei dice di denunce trascritte nel computer?
Sì, certo.
O presenti lì? Ora, non saprei veramente quantificare, ma direi abbastanza, molte, considerando che sono stati 2 giorni, per cui...
Quindi era molto noto che questo succedesse in quella stanza, cioè molte persone sapevano e c'era una pubblicità, lei ha detto prima, c'era una forma di pubblicità.
C'era un foglietto che dava l'informazione che di questi 2 numeri di telefono, sia come diciamo punto di informazione, centro di informazione, sia nella figura, nella funzione di garanzia legale.
Cui si era aggiunta quella di raccolta delle denunce, visti i fatti.
Esatto, la raccolta delle denunce è dovuta evidentemente al fatto che...
Rispetto a questo, lei prima ha detto che voi avevate distinto all'interno dei computer la parte delle denunce dalla parte relativa agli scomparsi, giusto?
Esatto, in realtà se vogliamo allora 3 parti. Da un lato le denunce, che erano quindi personali, fatte da una persona,
sì.
E poi 2 liste,
sì.
Ok? Quindi queste due liste erano così fatte che in una lista venivano scritti i nomi delle persone certamente arrestate, quindi se qualcuno testimoniava di aver visto di aver assistito a un arresto, veniva scritto la persona tale deve essere è stata arrestata, e allora si scriveva il numero di telefono della persona che aveva chiamato, genitori, amici, parenti, per poter in un secondo momento, quindi nei giorni successivi, poter dare informazioni ai parenti di queste persone. Dall'altra parte invece una lista di persone che erano disperse, nel senso che non si trovavano più, quindi una persona per esempio durante gli scontri che ci sono stati nel pomeriggio del sabato, ci sono state molte persone che sono diciamo sparite, nel senso che non si trovavano più, i loro amici non li trovavano più, e allora loro chiamavano noi chiedendo informazioni, e noi abbiamo fatto una lista di persone che non sapevamo se erano state, se fossero state arrestate, non sapevamo se fossero andate a casa, che ne so, e quindi avevamo quest'altra lista, diciamo, di persone incerte.
E voi chiedevate informazioni a qualcuno in qualche modo di queste persone?
Ma io personalmente no, io ho visto comunque in diversi casi, soprattutto questo per l'inizio, il venerdì, richieste dirette nei confronti della polizia, credo della polizia o della questura, della polizia, dei carabinieri, non so bene, di avere delle informazioni su queste persone arrestate, cosa che non è stata mai data, che io sappia.
Le interrompo un attimo, richieste sì. Che partivano da questo ufficio dei legali, giusto?
Sì, credo, sì. Dal telefono, si chiamavano gli avvocati che stavano con noi, per esempio ricordo l'avvocato Robotti che credo lui abbia avuto contatto, chiamato delle persone delle forze dell'ordine chiedendo informazioni sulle possibilità che si avevano di poter garantire un'assistenza legale.
Quindi quel luogo oltre a essere noto rispetto al manifestanti e per questa specifica attività che lei ha descritto in questo momento, era tra virgolette noto comunque alle forze di polizia in qualche modo?
Direi certamente di sì.
Grazie. Per quanto riguarda, faccio un ultimo passo indietro, lei prima ha dichiarato rispetto a quando lei se n'è andato ed è fuggito da questo luogo temendo, lei prima ha riferito che questa reazione è dovuta al fatto che c'erano state altre segnalazioni di arresti in quelle ore successive. Allora io non ho interesse a sapere chi le ha telefonato, che cosa le hanno detto, io avrei bisogno solo di avere un dato. Lei intanto era informato di quello che succedeva fuori rispetto alle manifestazioni, l'inizio della manifestazione, la fine della manifestazione, cioè cosa stava...
Sicuramente sì, noi ricevevamo telefonate riguardanti sia gli scontri di piazza sia anche...
Abbiamo già ampiamente sentito questa parte, invito tutti a essere molto concreti.
Ho bisogno solo di un dato quantitativo, era una premessa per un dato quantitativo.
Ma è inutile che non facciamo abbiamo sentito tutti, abbiamo sentito la testimonianza, quindi cerchiamo di essere concreti e di aggiungere qualcosa, non di ripetere sempre le stesse cose. Grazie.
Allora, quando lei ha deciso di andarsene, ha ricevuto una telefonata o due telefonate da qualcuno?
Sì, ho ricevuto una telefonata da Laura Tartarini che si trovava nei pressi della scuola, era andata a prendere qualche cosa da bere, da mangiare, anche da portare a noi nello studio, nell'ufficio, dicendo sta arrivando la polizia, sta venendo verso le scuole.
Benissimo. L'ultima... Va bene, no, la ringrazio, perfetto.
Prego, altre domande?
Una domanda, avvocato Migliazzi, in sostituzione dell'avvocato Robotti per la posizione giuristi democratici. Nell'occasione di quei giorni ha sentito parlare dell'associazione giuristi democratici?
Direi... Non, non era, diciamo, tema di discussione in quei giorni, parlavamo di tutt'altro, insomma, dei fatti, però non mi era noto, diciamo.
No, si ricorda, ecco, quindi non si ricorda quindi se perlomeno, cioè, i legali che avevano frequentato lì avessero detto di far parte di questa associazione o cose di questo genere, o comunque a conoscenza che facessero parte di questa associazione.
No, direi di no, perché io vivendo fuori dall'Italia non conoscevo, non sapevo esattamente chi, da dove.
Altre domande delle parti civili?
Io vorrei mostrare brevissimamente un filmato, ma sono proprio alcuni secondi, e vedere se il signor Nanni si riconosce in queste immagini.
Mi siedo un attimo.
O anche in piedi, se mi preferisce.
Volete indicare il numero del filmato?
Sì, il 234 e il 0035 è il time code.
Sì, sono nell'angolo. Sono nell'angolo, mi trovo nell'angolo di questo edificio a destra. Direi sdraiato per terra vicino a Paolo Tizzetti, che si riconosce, direi, di fronte a me, e questo episodio si dovrebbe riferire al primo passaggio da
questo incrocio. Posso levare il microfono?
Sì, si dovrebbe riferire al primo passaggio da questo incrocio, quindi immediatamente dopo l'arresto avvenuto nella piazzetta che sta salendo questa strada a destra, poi sulla sinistra, dietro la scuola. E l'edificio della scuola è questo, sulla destra dell'immagine.
Ci puoi indicare con precisione un attimo? Ecco, grazie.
Questo episodio è quello immediatamente successivo al calcio che è stato dato a Paolo Tizzetti. Dovrebbe riferirsi al momento, insomma, agli attimi in cui poi ci sono stati messe le fascette.
Grazie. Le faccio ancora un paio di domande brevissime, può accomodarsi. E una riguarda il suo documento. Lei ci ha detto che in quella sera non le fu restituito. Lei poi successivamente ha avuto modo di tornarne in possesso, sia del documento che delle chiavi che dei soldi?
Mai. Io ho fatto anche denuncia presso il consolato italiano di Friburgo, della mia città. Una denuncia di quello che è successo esattamente, cioè ho denunciato, ho fatto una dichiarazione giurata che il documento mi è stato preso dalla polizia la notte del 21 luglio e che non mi è mai più stato ridato indietro. Come ho detto prima, ho anche chiesto consiglio a mio zio, il dottor Antonio Nanni, l'attuale questore di Alessandria, per chiedergli anche se si potesse interessare di farmi riavere questo documento. Purtroppo ogni tentativo è stato vano. Nei giorni successivi, proprio immediatamente dopo, nei primi giorni, ho anche incontrato e fatto presente di raccontato questi fatti al signor Lalla, che è un conoscente di famiglia.
La ringrazio. Lei vive a Friburgo, perché quale occupazione svolge in quella città?
Dunque, attualmente sono
che sia la stessa che svolgeva, sì, all'epoca.
No, all'epoca ero ancora, stavo lavorando alla mia tesi di dottorato presso la facoltà di filosofia dell'Università di Freiburg. Il dottorato è stato terminato nel 2003 e ho un posto di ricercatore universitario attualmente, e quindi sono docente universitario presso l'Università di Freiburg.
Grazie, io non ho nessun'altra domanda.
Altre domande dalle parti civili? No. Il responsabile civile ha qualche domanda? No?
Nessuna domanda, grazie.
Passiamo alla difesa. Prego.
Sì, sì, solo un paio di domande. Senta, tornando a quel momento nel quale lei ha sentito sfrecciare una macchina velocemente davanti alla scuola e ha sentito poi rimbalzare un oggetto di vetro come una bottiglia per terra e poi ha sentito una voce che dice, uno o più voci che dicevano: no, che fate, lasciate perdere. Queste voci che hanno proferito questa frase, lei ha capito a cosa si riferisse? Si riferiva alla bottiglia tirata, si riferiva...
Ma non saprei, io credo, visto che sono una percezione auditiva, non ho visto poi in che direzione è stata detta questa frase, a chi?
No, io non saprei associarla. Lei dice, passa una macchina veloce, sento una bottiglia e rimbalza, che evidentemente è una bottiglia tirata, altrimenti non rimbalza. E una o due voci che dicono, no, che fate, lasciate perdere. In quel momento lei ha percepito il senso di queste due frasi e a cosa erano rivolte? Se erano rivolte a qualcuno che ha lanciato la bottiglia?
Ma se per senso lei intende il significato, l'ho percepito precisamente, certo. Cioè l'invito a qualcuno di lasciar perdere un'azione. Un'azione, quindi dire no, che fate, lasciate perdere, si riferisce a l'invito fatto da un soggetto a un altro di fermare quello che sta facendo. A che cosa si riferisce precisamente? Non lo saprei.
Credo lei quando ha giusto decisione, non so se interpreto perché mi sembra che non sia del tutto chiaro la questione. Certo. Il pensiero dell'avvocato era di sapere se era un invito rivolto eventualmente a chi passava in macchina a non fare queste cose, oppure se era un invito a qualcun altro a non reagire a queste situazioni. Questo era quello che mi sembra che chiedesse l'avvocato. Sì. Lei che cosa ha percepito?
Siccome mette in sequenza, passa la macchina, poi sento una bottiglia che rimbalza, io chiedo se...
Ecco, se l'invito era rivolto a chi aveva lanciato la bottiglia...
Signor Presidente, mi scusi, ma se il test ha detto che ha una percezione uditiva, lo si invita a dire cosa ha immaginato e cosa ha collegato.
No, come ha percepito questa frase?
La percezione... Diciamo, quello che ho percepito io è stato una frase, una costruzione sintattica della lingua italiana, no, che fate, lasciate perdere.
Credo, allora, se è un invito di reazione è detto con un certo tono, se è un invito invece di calma è detto con un altro tono. Adesso lei ha percepito questa differenza di toni o no?
Ho capito, lei mi sta chiedendo il tono, sì. Direi che era un tono, esortativo. Esatto, però la domanda non era chiara, cioè, capisce bene che
la domanda
se io...
non era chiara, è per questo che io l'ho ripassata.
Certo, certo.
Ecco, e sono frasi che vengono dette dopo che la macchina era già passata e dopo che aveva sentito la bottiglia rimbalzare.
Sì.
Un'ultima cosa. Visto che la parte civile le ha chiesto se le sono stati restituiti i documenti, le chiavi e le 30.000 lire, eh?
Sì, non mi sono state restituite.
Ecco, però lei ha dichiarato anche di aver denunciato solamente lo smarrimento dei documenti.
Sì, ho denunciato presso il consolato tedesco, il consolato italiano di Friburgo, della città in cui vivo, lo smarrimento del documento per poter rifare la carta d'identità.
In questa denuncia,
la denuncia degli altri oggetti credo che sia stata fatta o comunque sia parte di questo processo. Uh-huh. Almeno questa è la mia quello che immagino. Insomma, facendo la deposizione.
L'immagina o l'ha fatta la denuncia?
Io ho dichiarato queste cose.
Lei ha dichiarato, però sì. Qui mi sono lei viene sentito il 23 maggio, il 10 maggio mi pare del 2003, lei precisa che non le sono stati restituiti chiavi e soldi, ma perché nella denuncia lei ha semplicemente menzionato i documenti e non ha chiesto le altre cose.
non ho detto questo. Questa le leggo,
allora, senso del 500, le leggo quello che ha detto.
Prego.
Non mi sono state restituite le chiavi di casa e di soldi. Nella denuncia ho solo menzionato i documenti perché l'ho fatto per avere il duplicato.
Di avere il duplicato, mica
delle chiavi. Mi scusi, tutti quanti, testi, mi sembra che abbia già detto che nella denuncia al consolato di Friburgo aveva denunciato solo i documenti per ottenere il duplicato dei suoi documenti.
Esattamente.
Che peraltro, sentito dal pubblico ministero, aveva raccontato tutti i fatti e quindi anche la sparizione oltre al documento, del portafoglio, dei soldi e delle chiavi di casa.
È giusto, portafoglio no, il portafoglio no,
allora dei documenti, di delle soldi, chiavi e dei soldi. Questo è quello.
Esattamente.
Per... grazie. Altre domande? Prego, avvocato.
Avvocato Rigott. E tornando all'episodio che lei percepì uditivamente mentre era seduto al tavolo al computer pomeriggio del sabato.
Chiedo scusa, non sentiamo. Grazie. Avvocato, guardi, forse se resta seduto si sente meglio. Grazie.
E tornando all'episodio da lei percepito uditivamente il pomeriggio del sabato mentre era seduto al computer, in quel momento, nella stanza dove lei si trovava, c'erano altre persone?
L'ho già detto prima. Sì. C'erano alcune altre persone che stavano anche loro lavorando all'ufficio dei legali. Sì.
Senta, qualcuna di queste persone si affacciò?
Io questo non ricordo perché stavo scrivendo al computer.
E quindi nemmeno ricordo di eventuali commenti di questa persona su quello che era accaduto?
No, lo ripeto, non è stato oggetto di discussione, visto che avevamo delle altre cose che ritenevamo più importanti da fare.
Senta, lei quindi sente questo passaggio di macchina accelerata, a velocità... accelerata parlando.
Sì, non molto,
Non molto, non molto. Sì. Poi sente il rumore di questa bottiglia, poi sente questa voce calma, mi pare, lasciate perdere. Non ha sentito null'altro?
No.
Rumore di sirena?
Assolutamente no.
Urla, con grida o specifiche, assassini, oppure qualcosa di generico, fischi?
Non ricordo.
Cioè lei ricorda esclusivamente la frase singola di qualcuno che dice calma, lasciate perdere. Altre urla, ne ha sentito?
No.
C'era solo il silenzio?
Sì, è finito. Sa, è stato un fatto molto rapido, nel senso una macchina passa, avviene questo e finita lì la cosa.
Quindi, oltre queste parole, lei non sente rumoreggiare in strada?
Che tipo di rumore?
Urla.
L'ho già risposto.
Non li sente?
Le ho già risposto.
E mi risponda, li sente o lo esclude?
Non ricordo.
Presidente, chiedo scusa, veramente ha già risposto.
Mi scusi, avvocato, ma se ha già risposto può rispondere di nuovo senza che perdiamo del tempo, grazie.
Certo, sì.
Senta, lei non è... si è mai quel pomeriggio, dopo questo episodio, recato in via Cesare Battisti, dinanzi alla scuola Pascoli?
Sono passato dalla scuola circa 3 anni dopo, o 2 anni dopo. Non sono mai più tornato, nella scuola non ho mai più messo piede.
Senta, mi sa dire la ragione per cui era una contestazione. Lei al pubblico ministero, quando è stato esaminato... il 10 maggio del 2003 ha riferito che l'episodio di cui ha parlato, di questa macchina a velocità e del rumore della bottiglia, ha riferito chiaramente, successivamente l'ho collegato, nel senso ho detto ma sarà stata questa cosa qua, questa famosa sassaiola, che comunque Sassi, siccome non ce n'erano, come mai lei ha affermato che non c'erano sassi, visto che non si è mai recato in via Cesare Battisti se non dopo 3 anni?